Buongiorno e benvenuto in Psicologi nella Rete, il podcast per tutti gli psicologi che vogliono promuoversi come professionisti nel mondo digitale. Io sono Simona Moliterno, sono una psicologa come te e voglio condividerti le mie esperienze e il mio viaggio personale nel digital marketing, che spero ti aiuteranno a crescere e a trovare la tua strada anche online. Siamo alla puntata numero 27 e oggi parliamo un po' di obiettivi. Mi sembra il momento giusto per farlo, sta finendo il 2020, tra poco inizierà il 2021 e quindi è giunto il momento di fare un po' il punto della situazione e di mettere in saccoccia qualcosa di nuovo. Lascia perdere i buoni propositi, che rimangono tali e non si trasformano mai in qualcosa di concreto, di reale. Sai quante volte ci ho provato io? Ho deciso, dall'anno prossimo, niente più cibo spazzatura, vita più sana, attività sportiva, casa più in ordine e meno ansia. E puntualmente, dal giorno dopo, ricominciava tutto come prima. Perché non riuscivo mai a trasformare queste buone intenzioni in azioni concrete. Quindi, addio buoni propositi e benvenuti obiettivi. Ma oggi parleremo anche di Vanity Metrics. Se non hai mai sentito parlare di Vanity Metrics, sappi che queste sono le cosiddette metriche di vanità, ossia quegli indicatori misurabili, soprattutto follower, like, condivisioni dei post, che danno uno spaccato del nostro andamento sul digitale e soprattutto sui social media, ma che in realtà nutrono solo il nostro ego, perché disegnano solo una parte di tutto il quadro legato alla promozione etica e strategica, come la intendiamo qui a Psicologi nella Rete. Ma obiettivi e vanity metrics, come si agganciano tra loro? Lo scoprirai presto ascoltando tutta la puntata, ma andiamo con ordine. Prima torniamo un minuto o qualche minuto ancora sugli obiettivi. Pianificare tramite la definizione di obiettivi chiari e coerenti con te e il tuo modo di essere ti permette di portare a casa molti risultati, o almeno di provarci. Perché un obiettivo non è una semplice intenzione o buon proposito, come abbiamo detto prima, ma per essere definito un vero obiettivo deve rispettare alcune regolette SMART. Sicuramente hai già sentito parlare del metodo SMART. Questa parola è un acronimo che definisce un metodo per creare degli obiettivi che siano realmente efficaci. Come piace tanto agli americani, ogni lettera di SMART si riferisce a una caratteristica che l'obiettivo deve avere per essere chiamato tale. La S sta per specific, ovvero specifico. L'obiettivo quindi deve essere chiaro, specifico e non generale, altrimenti non sarai in grado di concentrare i tuoi sforzi e sentirti realmente motivato a raggiungere questo obiettivo. La M sta per measurable, ossia misurabile. L'obiettivo deve essere appunto misurabile, così da poter monitorare i tuoi progressi, sostenere la motivazione e avere un metro di misura reale del fatto che tu stia o meno raggiungendo i risultati legati all'obiettivo. La A sta per achievable, ossia realizzabile. Il tuo obiettivo deve essere realistico e raggiungibile, un pochino più in là del fatto del facilmente raggiungibile, quindi che sia un po' ambizioso ma commisurato realmente alle tue risorse e capacità. La R sta per relevant, ossia rilevante. In questo senso il tuo obiettivo deve essere importante e rilevante per te. Quindi, prima di scegliere se dedicare tempo e risorse al raggiungimento di un obiettivo, assicurati che ne valga davvero la pena. e la T sta per time bound, ossia temporalmente definito. Un obiettivo per essere tale ha bisogno di una data di scadenza, di una data su cui concentrarsi per avere appunto qualcosa su cui lavorare. Ecco, tutte queste caratteristiche messe insieme dovrebbero rendere un obiettivo davvero efficace. Certo, potresti dirmi che non tutti gli obiettivi che ti poni nella vita possono essere totalmente smart, e io sono d'accordo con te. Alcuni potrebbero somigliare un pochino di più ai buoni propositi e alle buone intenzioni, quindi essere un pochino meno definiti, un pochino più fumosi. Di solito sono quelli che vanno magari più a lungo termine, oppure quelli legati a cambiamenti di vita importanti o all'instaurarsi di abitudini nella propria vita. Questi ultimi tipi di obiettivi, infatti, vengono chiamati obiettivi di processo e sono quelli legati all'inserimento nella propria vita di attività piccole e di miglioramenti del proprio stato quotidiano un pezzetto per volta. Ti faccio un esempio. Se il tuo obiettivo è correre una maratona e fino a ieri non hai mai fatto alcun tipo di attività fisica, devi prima allenare il tuo corpo poco per volta, magari all'inizio con qualche esercizio, poi magari puoi provare a correre una decina di minuti e via via aumentare il ritmo. Solo così riuscirai a raggiungere quello che è l'obiettivo finale del correre la tua maratona. Personalmente io con gli obiettivi ho un rapporto un po' altalenante, devo ammetterlo. Come ti ho già raccontato prima, spesso li ho confusi con i buoni propositi e non sono riuscita a tradurli in azioni concrete che mi permettessero di arrivare dove volevo. O magari a volte mi davo obiettivi troppo grandi che puntualmente non riuscivo a raggiungere e mi scoraggiavo. E i miei obiettivi in quel senso non erano per niente smart. In questi mesi invece, in cui sto rimettendo in discussione tutto e sto imparando tantissime cose, sto imparando anche a pianificare gli obiettivi in modo più realistico, più in linea anche con la mia persona. Seguo un processo di pianificazione che parte dal grande per arrivare al piccolo. Gli obiettivi molto grandi, ossia quelli annuali, quelli che mi do con una scadenza annuale, devono essere per me tradotti in obiettivi intermedi, che di solito hanno scadenze che vanno dai 3 ai 6 mesi, e che poi sono a loro volta tradotti in obiettivi mensili, i quali obiettivi mensili sono poi tradotti in azioni concrete da svolgere durante tutto il mese. Questo passaggio, che poi è il passaggio più utile, soprattutto a livello mentale, penso che però sia anche il passaggio più difficile da affrontare, perché è proprio un cambiamento di mindset che devi fare. La pianificazione non si fa una volta per tutte e finita lì, ma si fa una grossa pianificazione annuale che poi però va rivista e riconcretizzata mese dopo mese. Ed è qui che entrano in gioco le nostre vanity metrics. Ti ho già detto in altre puntate che soprattutto in ambito digitale, nel mondo digitale, è importante misurare azioni che compi per capire se hai raggiunto quegli obiettivi che ti eri dato. Misurare lo fai scegliendo alcuni indicatori o metriche che, se adeguatamente interpretate, ti aiutano a capire come sta andando la tua strategia. E il punto è proprio qui. E ora ti chiedo di porre la massima attenzione a questa cosa che ti sto per dire. Si parte dagli obiettivi che ci si pone e poi si scelgono le metriche da misurare in base a questi obiettivi. Questo passaggio è davvero importante perché è quello che ti permette di capire perché le vanity metrics fini a se stesse sono inutili. Vediamo questa cosa con due esempi. Se il tuo obiettivo fosse quello di avere più visibilità fine a se stessa, allora potresti anche pensare di scegliere come metrica, ad esempio, il numero di follower, il numero di visualizzazioni dei tuoi post o anche i like ai tuoi post o ai tuoi articoli. Ma queste metriche non misurano niente di più se non associate ad altre metriche. E sappiamo benissimo che con i like non ci si paga né la spesa né l'affitto dello studio. Se invece il tuo obiettivo fosse quello di aumentare il numero di pazienti o clienti, allora una metrica adeguata che può misurare questa cosa può essere ad esempio il numero di contatti che ricevi durante il mese per vie private, messaggi privati, chat, oppure il numero di richieste per nuovi colloqui. A questo punto capisci dove voglio arrivare? Le vanity metrics da sole sono solo uno specchietto per le allodole. Cerca di capire quali sono i tuoi reali obiettivi e di conseguenza trova le metriche da misurare che rispecchiano al meglio il raggiungimento di quei risultati. Solo questa è la strada. Per oggi la puntata termina qui e noi ci sentiamo di nuovo la prossima settimana. Vieni a trovarmi sul blog di Psicologi nella Rete all'indirizzo www.psicologinellarete.it, dove troverai l'articolo relativo a questa puntata e tantissimo altro materiale per rimanere sempre aggiornato su come promuoverti da professionista in modo etico e consapevole nel mondo digitale. Ti ricordo anche che dal 1 dicembre il canale Telegram di Psicologi nella Rete è diventato segreto. Se vuoi unirti anche tu, vai al link che trovi in descrizione alla puntata e compila il form. Nella pagina di ringraziamento troverai il link per accedere subito al canale. Se vuoi rimanere in contatto con me o capire quello che sto combinando in questo periodo, vieni a trovarmi sui miei profili social, Instagram, Facebook e LinkedIn. Trovi tutti i link in descrizione a questa puntata. Grazie mille, a presto e buona psicologia nella rete anche a te.